eccoci qua, ragazzi. Ormai siamo diventati veramente meglio degli svizzeri. Salutiamo gli svizzeri, la Svizzera, così se qualcuno svizzero ci ascolta non si offende. Più precisi degli svizzeri, un oggi svizzero. Bentornati da Nicola e da
Francesca.
Che ragazzi, la terza partecipazione qua da me e qui a Radiofonia, quindi alla quinta dovrò dare.
Vinco un premio alla quinta.
Una tagga. No,
una targa.
D'oro, però, cioè d'oro massiccio, luccicante.
Allora va bene, allora okay, torno e bene. Credo soprattutto che sei molto forte con i numeri, Nicola,
sì,
che
perché
con i tuoi conteggi, non so se è il mambo number 5 che ti influenza, e stasera è il caso di dirlo,
diamo i numeri
in tanti sensi, perché abbiamo due ospiti e
due scrittori.
Vai. Il primo numero della serata che vogliamo così lanciare ai nostri ascoltatori, ma uno dei nostri ospiti ha anche un po' a che fare con i numeri,
sì,
un po' col
sì,
titolo del suo libro. Quindi chiederemo un po' i numeri, non di telefono,
no,
perché quello meglio di
ma
no.
Ma anche codice IBAN, perché poi ecco.
Numero di scarpe.
Lasciateli a noi, non dite lasciate direttamente a noi, senza di in trasmissione, no, scherzo.
Numero della bilancia, peso, tutto al
prefisso, insomma.
Beh, lo chiederemo e quindi direi presentiamoli. Presentiamoli a te l'onore.
Ok, parto da.
Io partirei dagli uomini che sono i più discriminati in questo periodo storico, quindi
ci vorrebbe una pausa, non c'è, ci vorrebbe una pausa
per partiamo dall'uomo.
Da Luca. Ciao Luca, bentrovato.
Gatti, ciao.
Bentrovato. E parliamo per i numeri, perché tu hai scritto un romanzo, insomma parli questo romanzo, che cui titolo è
36.
Quindi,
poi ci dirà il perché più tardi, teniamo.
Infatti, esatto. Perché è un titolo
un po' di suspense
particolare, no? Poi ce ne
parla. Sì.
E poi abbiamo la tua ospite, Federica Bacarda, ben trovata.
Grazie.
Che non ha scritto un libro sui numeri, ma sugli alberi.
Sugli alberi.
Com'è il titolo del libro?
Cocos, Pino Mugo e altre storie di alberi.
Che qui abbiamo una copertina.
Che, insomma, diamo i numeri noi per dirlo, per questo lo ha detto lei in questo senso.
Qui abbiamo una copertina dei libri che Federica ha portato, e è proprio un, no, una noce di cocco.
Sì, è una noce di cocco. E poi ci sono i rami di tutti gli altri alberi protagonisti delle varie storie.
Infatti, che poi insomma, c'è anche attrice, giusto? Dimmi se sbaglio.
Sì, sì.
Quindi insomma parliamo anche insomma di questo aspetto.
E infatti proprio chiederei ai nostri ospiti, per iniziare proprio un po' di presentarsi, sì, e di dirci
chi
chi sono, ecco. Non so, Luca, vai.
Chi è Luca Gatti?
Chi è Luca Gatti?
Ah, questa è una domanda un po' marzulliana,
esistenziale, no? Assolutamente. Ma noi siamo
non è manco mezzanotte, sono le 8,
siamo qui per mettervi in crisi.
Partite presto
entrambi.
Guarda, posso dire quello che faccio, perché poi chi sono lo sto cercando di capire, ma non è facile. E sono un insegnante, insegno italiano stranieri ormai da circa 10 anni, più di 10 anni, e ho vissuto in vari paesi. Adesso lavoro qua in un istituto americano e ho una passione per la scrittura. Tra le tante cose che faccio, le tante passioni, ho un po' quella per la scrittura e soprattutto quella per la storia. Questo è un romanzo storico, quello che ho scritto, si chiama 36, e il motivo poi magari lo approfondiremo dopo,
sì.
Però è un romanzo che parte da una storia realmente accaduta, da un protagonista che è un nostro concittadino, che mi ha ispirato in una ricerca che poi è stata una ricerca, diciamo, abbastanza lunga, perché tra ricerca e scrittura sono passati 4 anni e mezzo, quindi 4 anni e mezzo di lavoro tra archivi, libri e poi in ultimo la stesura, che è durata circa 2 anni all'incirca. Quindi lavoro abbastanza lungo, ma secondo me andava fatto per raccontare. All'inizio pensavo soltanto una persona, una biografia, avvicinarla per tutto quello che aveva fatto alle persone e ai nostri concittadini, a noi. Poi in realtà ha un'epoca che ho scoperto piano piano, che è un'epoca di cui si parla poco, di cui sappiamo poco, e che è sempre in secondo piano, ma che secondo me ha delle grandi affinità con il presente.
Ok, e dopo spoileriamo ancora di più. Già ha letto qualcosa di
un antipasto.
Insomma, quindi invece
Federica Bracarda.
Chi è Federica Bracarda?
Chi è? È davvero complicato dirlo. Partirei anche io da quello che faccio. Mi occupo di teatro e lavoro non solo come attrice, ma anche come formatrice teatrale. E da qualche anno mi sono appassionata alla scrittura. E quindi ho iniziato tutto un percorso di studio facendo vari corsi, quindi dalla scrittura autobiografica alla scrittura creativa alla drammaturgia teatrale. E questo libro è nato probabilmente anche perché appunto come attrice faccio molte letture animate per bambini, quindi leggo molte storie, sono alla ricerca sempre di storie. Come formatrice faccio molti laboratori con i bambini e le bambine, e nel periodo del lockdown, diciamo, nel quale mi sono trovata a casa, quindi ferma, l'ho dedicato alla scrittura, e quindi sono nate pian piano queste storie, e da una prima, da un semplice gioco che era se fossi un albero, quale albero potrei essere. E da lì poi, ecco, è nato questo libro grazie a un bando del CESVOL, un bando di editoria sociale che era, ho visto a febbraio di quest'anno, era uscito, era rivolto non solo alle associazioni, agli enti del terzo settore, ma anche
a tutti,
a privati cittadini. Ho presentato il mio progetto e ecco, è stato scelto e ora è nato questo libro.
Quindi dico, né mai lockdown, né mai che è stata una tragedia, però hai svegliato, no? Hai dato alcune possibilità di scoprire degli atti, no?
Sì, sì, no,
dei nuovi talenti.
Sì, sì, nel senso che comunque è stato un periodo di
assolutamente, no, questo
però io infatti dico veramente grazie alla scrittura, perché comunque in un periodo così difficile per me sì, mi ha aiutato. Devo dire che è stata un grande aiuto, sì.
Luca, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. Nel mio caso il romanzo è terminato prima del lockdown, quindi io non ho sfruttato per nulla, anzi ho vissuto proprio il peso del lockdown perché doveva uscire il romanzo, poi in realtà è uscito soltanto dopo la prima ondata, e con un mondo che intanto era cambiato, non si capiva bene il mercato, le presentazioni si fanno, non si fanno, quello era in programma però poi viene cancellato, poi arriva la seconda ondata, quindi viene cancellato tutto. Adesso diciamo che siamo a un buon punto perché quest'estate il libro è uscito, finalmente è stato un po' promosso.
Con dei grandi riconoscimenti anche,
possiamo dirlo. Sì, sì, sì.
Però permettimi di dirti una cosa, che il libro in un certo senso ti ha educato, no, a questa attesa, perché è un libro, cioè, la cui gestazione è durata 4 anni e mezzo, poi sì, in confronto insomma la pandemia è stata una passeggiata a livello di tempistiche.
Sì, è vero.
E direi che per rispondo io alla domanda che ti ho fatto, no, chi è Luca, e direi che Luca è uno che sa aspettare molto, una persona, uno scrittore capace di attendere.
Sì, questo forse è vero, sì, perché poi 4 anni e mezzo, 6 mesi diciamo di pandemia, arriviamo a 5 anni.
Infatti, quindi
5 anni dall'inizio della prima stesura, anzi proprio diciamo dell'idea, sì, il primo embrione, no, di idea, e poi dopo ha preso forma. Adesso vediamo, sono contento che venga presentato, perché credo che come tutti gli scrittori, no, quando un'opera gira, specialmente se piace, se c'è un certo interesse, poi non è che deve piacere a tutti, però insomma sei contento, no?
Sì, assolutamente sì.
Di un lavoro, ecco, ripagato.
E io arriverei proprio un po' al cuore, no, del tuo libro, e soprattutto al cuore un po' di questo personaggio, che è un personaggio che diciamo tutte le persone che transitano da Perugia in qualche modo conoscono, quantomeno di nome, ma di cui forse non conoscono realmente la storia, no? Quindi intanto dici chi è e cosa ha a che fare con il titolo di questo libro, come mai questo 36?
Ma allora, il personaggio, come molti sapranno, è Mario Angeloni, è anche il nome di una via che dalla stazione conduce verso il centro storico fino a via 20 settembre, e per molti perugini è solo quella, solo quello, non c'è altro, non c'è stata una ricerca da parte di quasi nessuno. In realtà a me ha sempre un po' incuriosito questa via, e poi un giorno ero alla società operaia di Mutuo Soccorso, ho visto questa immagine di Mario Angeloni, un'immagine, una delle poche che abbiamo, di lui vestito da guerrigliero, e questa immagine, un po' un Che Guevara nostrano, mi ha subito un po' incuriosito. Io sapevo più o meno la storia, sapevo che qual era stata la sua parabola, perché avevo studiato, da ragazzo ho studiato in Spagna per un anno, e sapevo che lui aveva combattuto nella guerra civile, mi ero informato, però era un'informazione molto frammentaria, ecco. Vedendo questa immagine ho pensato, ma forse andrebbe raccontata un po' questa storia, forse questa storia ha qualcosa che potrebbe dare ancora oggi, perché poi dimenticare delle persone, le persone che hanno dato tutta la propria esistenza a dei valori, degli ideali, al nostro presente, è brutto. E quindi ho iniziato a fare una ricerca più approfondita in base al materiale che c'era, che non era granché, c'era poco materiale. La moglie aveva scritto un libro alla fine degli anni 70 nel ricordo di Mario, e da quel libro più o meno sono stati presi vari altri frammenti, opuscoli. Io ho iniziato una ricerca un po' più approfondita negli archivi, e da questa ricerca poi è venuto fuori proprio uno spaccato di società che forse non avevo ben inquadrato né io, e credo neanche moltissime altre persone. Cioè la Perugia d'inizio Novecento e l'Italia d'inizio Novecento, cioè quell'Italia che si affaccia poi alla Prima Guerra Mondiale con tutto quello che ne deriva poi. È un momento che io definisco un po' catartico, cioè un momento che assistiamo al passaggio da un'epoca a un'altra, cioè dall'epoca precedente alla Prima Guerra all'epoca successiva, e il momento catartico è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è come se rimescolasse tutte le opinioni, le ideologie, le idee che esistevano fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. E mi piaceva molto anche sottolineare come alcuni movimenti fossero fortissimi, fossero molto importanti, e subito dopo la Prima Guerra fossero quasi irrisori. Ad esempio il Movimento Repubblicano, fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale era un movimento importantissimo, ma lo stesso Movimento Anarchico erano importantissimi. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale si assiste proprio alla cavalcata di due nuovi fenomeni, due nuove ideologie. La prima è l'ideologia socialista, che sull'onda della Rivoluzione d'Ottobre comincia a sognare anche nel Mediterraneo altro, e la seconda per reazione è la nascita del fascismo. In questo scenario che io ho provato a riscoprire e a narrare in tutti i suoi aspetti, anche culturali, anche sociali, si innesta poi questa vita, questo percorso, secondo me, romantico e drammatico di Mario Angeloni.
Ecco, però la grande, possiamo dire, forse anche l'elemento così innovativo, no? Un po' del tuo libro, è che questo libro non è tanto, come dire, un'opera storiografica, un'opera scientifica, ma tu hai avuto veramente, non so, l'ardire, veramente il coraggio di trasformare, no, in un certo senso, tutto questo pezzo di storia in una storia, nel senso, in un racconto, in un romanzo, no?
Esatto. Sì, forse è stata la cosa più difficile in realtà, perché io non volevo fare una biografia, non era quello l'obiettivo, e sarebbe stato, secondo me, non sarebbe stato né giusto, perché non ci sono grandissime fonti sul personaggio, o meglio, io ne ho trovate però successivamente e in modo casuale, ma soprattutto avevo voglia di avvicinare le persone alla vita e all'esperienza di questo
personaggio.
E credo che il romanzo fosse la cosa migliore per cercare di stimolare, di incuriosire le persone a capire che cosa sia successo e perché le persone scelgono in determinati momenti e come scelgono in determinati momenti, perché quello che oggi sembra scontato, che sembra tutto a colori in quel momento quando si vive, è veramente qualcosa di nebuloso, qualcosa che non è chiaro, non sappiamo quale direzione prenderà la vita di ognuno, soprattutto nei momenti di crisi e di passaggio. E questo secondo me l'ha vissuto lui come protagonista, e gli altri protagonisti che ho in parte inventato, in parte ho ripreso anche loro dalla realtà. Mi piaceva raccontarli e descrivere proprio i contrasti, descrivere le pressioni che le persone hanno e anche l'ingenuità, la buona fede, gli errori che si fanno quando si sceglie, perché di fatto si tratta anche di questo. E poi ognuno è giudice di se stesso, secondo me, non è che, però nel caso specifico io ho portato avanti due figure. La prima è quella di Mario, che è Angeloni, che è una figura realmente esistita. La seconda è quella della voce narrante, che è un personaggio invece che ho inventato, che è l'amico, che si chiama Bixio. E la persona che ho inventato, secondo me, doveva avere proprio questa idea, questa incertezza, che è l'incertezza che ha rapito e coinvolto gli italiani negli anni 20. L'insicurezza, il non prendere posizione, ma non ne faccio una colpa, non dico semplicemente che è qualcosa di reale. È qualcosa,
un dato di fatto, tra virgolette.
Qualcosa che ci appartiene. E poi lo stesso secondo protagonista, Bixio, non è che affronta tutto in modo, diciamo, sereno, cioè vive i drammi dell'amico, vive i drammi delle persone che gli stanno intorno, vede il mondo cambiare, prova a fare qualcosa, però non ci riesce, fin tanto che poi arrivano dei momenti di svolta per le persone, arrivano quasi sempre, e mi piaceva un po' raccontarlo.
Okay. Ecco, in questo in realtà il libro di Federica è molto, sì, ha dei tratti, come dire, in comune con il tuo, perché pur essendo dei racconti tratteggiano dei tratti appunto diversi proprio dell'animo umano, no? Racconta, in ogni racconto, no, è come se ci fosse un modus proprio diverso, e ecco, quindi puoi dirci qualcosa, possiamo andare un po' più a fondo?
Sì.
Infatti, iniziamo la prima fase, sì. Poi non ne ha guardato. In una piccola isola in mezzo all'Oceano Pacifico viveva Cocos.
Esatto.
E poi Dara continua.
Sì, come dicevo prima, i protagonisti sono tutti alberi. Alberi dove le caratteristiche, diciamo, del personaggio si basano sulle caratteristiche reali della pianta. Quindi il primo appunto è Cocos, che è una noce di cocco dalla quale poi nasce la palma. Poi c'è l'altro albero, è il pino mugo. Anche qui ho costruito la storia basandomi su questo, un piccolo arbusto molto un po' bruttino, piccolo, ma è molto tenace. È un albero che riesce a sopravvivere anche dopo, magari se ci sono state delle frane, degli smottamenti, incendi. Poi c'è, ecco, altri alberi invece lontani da noi, c'è quest'albero che si chiama l'albero dinamite, che ha questa particolarità nel tronco di avere delle spine, e sta nella foresta amazzonica. L'altro bellissimo, che vi invito a vedere le foto reali, dell'eucalipto arcobaleno.
Bellissimo.
Perché il tronco, proprio squamandosi in momenti diversi, a contatto con l'aria, assume una colorazione diversa e proprio sembrano come se ci fosse un arcobaleno. Poi ho scelto la quercia, e poi non mi ricordo, forse ne manca uno, forse li ho detti tutti.
Grattacielo, no?
Grattacielo, è una sequoia gigante.
L'ho vista, vedi, ho nominato. A caso ci ho nominato.
Tra l'altro è il primo racconto, il primo che ha dato il là, poi perché appunto pensando, ma io che albero vorrei essere?
Ecco, te lo volevo chiedere.
Vorrei essere, peccato che non sono molto alta, a me piacerebbe essere più alta, quindi qual è l'albero più alto? La sequoia gigante, sono alberi proprio alti 90 metri.
Mastodontici, tra
virgolette. Sì, bellissimi. Ecco, comunque nasce anche da una passione che... Io mi sono appassionata, diciamo, agli alberi, alle piante, grazie a Stefano Mancuso, non so se conoscete, leggendo i suoi libri. È un bravissimo, secondo me, divulgatore. E quindi grazie a lui ho scoperto tutto un mondo di piante che non conoscevo. E quindi mano a mano ho letto altri libri e ho cominciato a raccogliere dei libri proprio di alberi già per bambini, quindi io già un po', come dire, dentro di me c'era, secondo me, questa voglia latente di...
Ma infatti, scusami, ma hai anche la mascherina verde albero,
e anche a maglietta.
Sì, sì, è tutto studiato, tutto studiato.
E invece, secondo te, Luca, adesso proprio così, domanda, Luca, che albero sarebbe, ma anche...
A noi ci dice alla fine.
Mare... Attenzione, attenzione, che albero sarebbe Luca e che albero sarebbe il nostro Mario Angeloni? No,
alla fine, perché l'ho appena conosciuto, magari parlando,
oppure può dircelo anche Luca, non lo so.
No, io guarda, non mi sbilancio su questi
hai detto che Luca non scoglia.
Amo molto i pini, però
speriamo non fosse un cactus, altrimenti no, io nessuno di noi.
Amo molto i pini, quello sì, abeti, pini, ma anche la quercia, guarda, la quercia,
sì, la quercia.
Poi sono nato a Perugia, nella campagna, quindi quercia è...
Gli alberi un po' rappresentano un po' anche la vita, no? Adesso parliamo con la musica, sì, con una canzone. Tu mi dicevi, no, beh, tanti altri tipi di alberi a cui sono legati delle storie. E dicevi, alberi che hanno delle caratteristiche, quello grande, esistente, quello mastodontico. Quindi è un po' legato anche un po' alla vita, un po' alle fasi, cioè anche, insomma, è un po' a come va la vita,
sì,
alle fasi della vita, come una persona può essere nella vita, no? Le caratteristiche anche degli alberi.
Sì, sì, perché poi ogni storia ho cercato appunto di, pensando appunto che è rivolto a bambine e a bambine, io mi pongo sempre come autrice, essendo anche una lettrice, che cosa vorrei sentire, che cosa mi aiuterebbe ascoltando questa storia. Come dici tu, in fondo ogni racconto può essere rappresentativo di una fase della vita, di un qualcosa che in quel determinato momento, perché hai quella difficoltà, rivederti in quella storia può darti una spinta, una chiave di lettura, un piccolo aiuto. Sì.
Okay. Andiamo qua a musica?
Andiamo
Supersonica, dimmi quale canzone vuoi sentire, Federico, decidi tu. Abbiamo una varia nuova sessione incantevole, decidi tu.
Ma no, scegli tu.
Parliamo di natura e parliamo dell'incantevole.
Vai, ok, vai. Supersonica incantevole e poi Luca va a prendere Ivo, perché così lo vediamo dal vivo e poi teniamo con i nostri ospiti. A fa poco. Incantevole come i libri di cui stiamo e gli alberi di cui stiamo parlando, appunto, Supersonica.
Libri, alberi e personaggi.
Assolutamente. Luca ha portato il suo Ivo, è stato anche fisicamente presente.
Ecco, ma visto che diamo i numeri, Nicola, adesso io vorrei chiedere ai nostri
ospiti. 5, 36, 12.
Vorrei chiedere 36 buoni motivi per leggere i loro libri.
Vedete, faccio un top 5. I primi 5,
perché
dai.
Io sono la persona non buona e Nicola è sempre lo speaker buono, quindi dai, facciamo 3, anzi più difficile,
stata più 3, buona di me, io metto 5.
Allora facciamo 3 cose belle che vi sono state dette dei vostri libri, quindi l'opinione, 3 opinioni esterne e invece 3 buoni motivi che voi, come dire, per accattivare, ecco, futuri lettori. Tu, Luca, insomma, hai già avuto delle recensioni d'onore, quindi sei, come dire, forse anche avvantaggiato, quindi lascio per primo la parola a te.
Grazie.
Se vuoi dirne 36, insomma, sei ovviamente benvenuto.
Ti
lascio
dopo un po', ti lascio da solo qua per dire, perché...
No, il primo motivo è quello che ho detto, per diciamo non perdere una storia che secondo me andava raccontata, che è una storia di vita e d'amore del protagonista. Il secondo è che c'è uno spaccato di un'epoca che forse dovremmo un po' rivedere, andare un po' anche a ristudiare per capire, e per capire anche le connessioni che ci sono oggi con il nostro presente, perché noi viviamo, secondo me, un momento molto simile, c'è un cambio epocale, è finita un'epoca, ne è appena iniziata un'altra, secondo me lo spartiacque, in questo caso non è una guerra, ma è la crisi economica del 2008, 2009, 2010, che ha inevitabilmente cambiato l'Europa, ma ha cambiato in particolare gli italiani, E il terzo buon motivo, penso di aver scritto una storia, e la speranza è quella, che sia fluida, che esca e entri nelle persone in modo semplice. Non volevo fare una cosa pesante, storiografica, come hai detto tu prima, proprio per non disincentivare. Deve essere una storia che deve far riflettere, ma non deve essere una storia cervellotica e
pesante.
Sì, questi forse sono tre buoni motivi che così su due piedi mi vengono un po' da...
Bene, direi che ci hai convinto, poi torniamo alla domanda dopo. Intanto pensa alle tre, ai tre complimenti.
Col caffè pensa intanto.
Con il caffè intanto passiamo a Federica, tre buoni motivi.
Allora, parto dalle cose, le tre cose che mi sono state dette, che mi sono tornate subito alla mente. Dunque, la prima presentazione che ho fatto del libro, dove ho fatto appunto una lettura animata, poi si sono avvicinati i genitori, alcuni genitori, e una signora mi ha detto: ma guarda, in realtà queste storie non sono solo per bambini o bambine, ma sono anche per gli adulti, sono anche per noi adulti. E mi è capitato anche, ecco, in un'altra presentazione, dove sempre un genitore si è avvicinato dicendomi: ma queste storie possono essere lette in vari modi, cioè come dire che c'erano varie interpretazioni che potevano essere date, quindi colte in base a un'età diversa. E un'altra, che tra l'altro, ecco, mi ha fatto Stefania Iacono, che è la responsabile del progetto editoriale, quando è stato presentato l'Umbria Libri, che mi ha detto che anche lì, che erano storie in cui un po' tutti ci si potevano ritrovare, e che era bello, insomma, secondo lei era bello se questo libro cominciasse a girare nelle scuole. E quindi, ecco, devo dire, insomma, ecco, per me sono stato veramente un grande complimento.
Ha iniziato a girare nelle scuole?
Forse il prossimo anno incrociamo le dita, diciamo che c'è un progetto, quindi vediamo, sì, se...
Incrociamo le dita.
Perché poi potrebbe essere anche un buon motivo per leggere il tuo libro, Luca, no? Perché appunto si parla di storia, ma in maniera, come dicevi prima, no? Così romanzata. E visto che la storia è sempre, non so, fanalino di coda, no? Negli interessi degli studenti, invece appassionare un personaggio potrebbe essere, ecco, un buon modo per accattivare gli studenti. Invece tre recensioni, tre complimenti che hai ricevuto.
Caffè
da...
è finito, quindi non c'hai adesso più scuse.
Non hai più scuse, puoi anche inventarle, tanto non lo sappiamo.
Dai, la due, già due.
La prima persona che veramente mi ha fatto un complimento enorme, abbiamo accennato prima durante la pausa, durante l'intervallo, è stato il professor Segatori. È stato veramente
commovente, tra l'altro,
perché il libro non era uscito, io gli avevo soltanto girato la bozza del libro, quindi lui se l'ha letto in PDF, tra l'altro, e mi ha telefonato un giorno dicendo: guarda Luca, hai scritto un libro incredibile, bellissimo, guarda, ne ho parlato con mia moglie, tutto il giorno che ne parlo, mi hai sorpreso, secondo me è meglio di... non facciamo il nome perché il paragone mi sembra improprio, comunque troppo grande. E io sono rimasto lì, ero in macchina, mi sono dovuto fermare perché era...
Te veramente... aspettavi?
No, non così, anche perché il professor Segatori è una persona abbastanza...
riservata?
Più che altro è esigente, è una persona molto piacevole, ma esigente. Anche molto esigente, non è una persona che regala e distilla
a tutti.
Ricordiamolo, per chi non lo sa, è un ex professore universitario di sociologia dei fenomeni politici.
Una persona esperienza e spalle.
Esatto, con una certa anche cultura,
sì,
assolutamente.
Lui è stato il primo che mi ha veramente... diciamo lasciato un po' così, ho detto forse veramente può piacere, perché all'inizio non hai questa percezione, finché non non lo legge qualcuno che, di cui hai stima, di cui ti fidi e che ti fa degli apprezzamenti particolari entrando nel romanzo. Cioè, un conto è un sì generico, un conto quando entrano nel romanzo e mi dettagliano delle cose che dico: oh, questo aspetto ha colpito. Un aspetto che magari per te era importante ma quasi secondario rispetto ad altri, però ti fa capire che le persone sono entrate dentro e che hanno trovato alcune cose importanti. E la seconda è stata Mirella Loisio, che non so se la conoscete, è stata una staffetta partigiana e ha festeggiato tra l'altro il compleanno pochi giorni fa, ha superato i 90, e lei è stata un'altra delle prime persone che lo ha letto, e volevo che lo leggesse perché suo marito Francesco Alunni Pierucci, che è stato un grande politico del secondo dopoguerra, aveva scritto dei libri sui crimini fascisti degli anni 20, e io lì ho preso molta ispirazione, ho raccontato degli eventi, delle storie che Francesco Alunni Pierucci aveva ben narrato in questi libri, e lei mi ha telefonato dicendo: guarda, ti ringrazio, mi hai fatto rivivere l'atmosfera e l'immagine di mio marito. E io lì mi sono veramente emozionato, perché io mi ero già emozionato leggendo i libri di Pierucci, perché entri nella dinamica drammatica degli anni 20, degli inizio anni 20, c'entri subito, lo capisci, la tragedia è lì dietro. Ma era un libro di testimonianza alla fine, quello di Pierucci, soltanto delle cifre, dei dati, degli episodi, dei nomi. Ci sono nomi e cognomi, le persone che vengono aggredite, gli altri che aggrediscono. E tutto questo a me è servito per cercare di mostrare ancora di più un'epoca, entrare ancora più nei luoghi, nelle persone, nei fatti, nelle vicende. E poi il terzo forse lo devo principalmente a Laura Santi, che è la ragazza a cui ho dedicato.
Sì, infatti ve lo dedica Nietzsche a Laura Santi, i suoi consigli preziosi, la sua fiducia in questa storia.
Lei è stata la persona che mentre scrivevo il libro leggeva piano piano delle parti che io le giravo, e io all'inizio non ero sicurissimo di scrivere una storia che fosse una storia bella. Cioè, io ho sempre tenuto un po' in considerazione l'idea: se non mi piace non lo pubblico, stop. Siccome ho molta stima e fiducia in Laura Santi, lei man mano che scrivevo mi diceva: sì, carino. Poi a un certo punto, credo intorno a pagina 70-80 o 90, non lo ricordo, mi manda un audio dicendo: guarda Luca, è bello, guarda, continua a scriverlo perché è bello. Cioè, lì ho provato la prima emozione, ho detto: ah, cavolo. Cioè, fino a pagina 70 era sì, è carino, poi dopo è come se si fosse acceso qualcosa. E allora che è un po' secondo me quello che succede ai lettori, a me succede, a volte inizio a leggere dei libri,
sì, poi non piace all'inizio, poi non avanti.
Cioè, Elena Ferrante, quando ho iniziato a leggerlo, il primo libro, io non ero partito, io credo che fino a pagina 100 non si era acceso niente. Poi entri in quella
spirale.
E comunque
hai avuto coraggio ad arrivare fino a pagina 100. Esatto, perché esatto. Io, se non vengo catturata alla quinta pagina,
succede spesso.
Dove stiamo andando? Certo.
E io non so attendere. questo quindi, conferma che Luca invece.
Quindi, no, quando mi ha detto così, ho detto: cavolo, forse. E poi lei è stata veramente stimolante. Veramente. Ha tenuto il punto. È stata la prima persona che ha creduto onestamente in questa storia.
Non ci sono foto, vero, giusto, in questo libro?
No, non ci sono foto.
Una setta tua, oppure è stato un caso?
Ma essendo un romanzo e non essendo né una biografia né un saggio, ho pensato: chi vuole andrà a cercarlo sicuramente oggi in rete, ci sono moltissime,
sì, assolutamente,
cose, e ho preferito lasciare la storia come è normale.
E poi questo 36 con, di me sbaglio, le foto di Perugia.
Queste vi invito a indovinare. Una,
allora,
non la indovinerete,
piazza...
non la indovinerete,
ma
mai.
Una è
qualcosa
di Palazzo dei Priori.
Allora, no.
Questa è la vista a 100, no? Da Piazza Italia, può
bravo,
essere.
Bravissimo. Questa, perché...
si vede si taglia, no?
Si vede che lui è di Perugia.
Esatto, lui non lo so, quindi ci dice più.
Sì, allora uno è il monumento al 20 giugno che è centrale nella prima parte della storia.
Ok.
E l'altro è il Palazzo della Posta, che è centrale nella storia invece del romanzo.
Ah, ok.
E perché succedono dei fatti. La quarta fotografia
questa
invece
qua.
È questa qui.
Ah, questa.
Questo non lo indovinerete mai perché è il castello fortezza di Pedralbes di Barcellona, dove Angeloni ha praticamente coordinato nel periodo in cui era stato a Barcellona il gruppo di volontari che arrivavano da tutta Europa per partire verso il fronte, perché lui è diventato subito comandante militare di questo di questa prima colonna italiana che si è messa al seguito della colonna Ascaso, che era una colonna anarchica di Barcellona.
La storia è ambientata fra il 900 e il 1936, no? Dice anche esatto. Sulla inizio della propria sopraffazione, diciamo, sostituzione fra
il
1936
è un anno, secondo me, cruciale nella storia italiana, anche europea, no? La storia italiana è l'anno dell'apice del fascismo, perché nasce l'impero a maggio del 36, conquista l'Etiopia. E a luglio del 36 invece scoppia questa guerra quasi improvvisa, cioè c'erano dei santori in realtà in Spagna, una guerra civile che scatena subito e polarizza subito l'Europa da una parte o dall'altra, e ovviamente gli italiani che si trovano in Francia, e sono tantissimi perché si calcola che all'incirca siano emigrati 1 milione di italiani in Francia durante gli anni venti, sono tante, sono
poche,
sono cifre incredibili, no? Una parte sono migranti economici, un'altra parte invece erano migranti politici. E a Parigi, ad esempio, si trova tutto il nucleo centrale del Partito Socialista che rimane, che non è incarcerato, e Giustizia e Libertà con i fratelli Rosselli, Lussu, e il Partito Repubblicano con Angeloni, di cui è segretario per, insieme a Facchinetti, per il periodo della clan, diciamo dell'esilio. E quando esplode questa guerra gli antifascisti si organizzano, quindi è il primo momento di rinascita della resistenza italiana al fascismo, cioè il primo momento in cui degli antifascisti prendono in mano un fucile, perché tutti gli eventi e i momenti che c'erano stati prima erano stati momenti di complottismo. Tantissimi di questi politici che poi sopravviveranno alla resistenza, alla seconda guerra mondiale, raccontano come l'infantile lotta al fascismo che veniva fatta, un po' perché Mussolini aveva un servizio segreto fantastico, veramente eccellente l'opera, questo lo possiamo dire oggi benissimo, era super organizzato, avevano contatti e sapevano tutto quello che succedeva, e poi perché le loro azioni erano semplicemente tentativi di assassinio di Mussolini, che poi sono falliti tutti, nessuno è andato a buon fine, c'è un grado di frustrazione incredibile. E quindi questo è il primo momento, il 36, in cui si organizza una resistenza, in cui si prendono in mano le armi e Mario Angeloni diventa comandante della colonna.
Ecco, tu hai parlato di immigrazione, di immigrati, e per tornare un attimo a te, Federica,
sì.
No? E tu nel tuo libro in qualche modo sei su questa linea, perché ci parli di diversità, ci parli di incontro, no? Ci parli di possibilità di fare incontri diversi, e questo è forse uno dei messaggi che c'è nel tuo libro.
Sì, 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 sicuramente c'è la tematica dell'inclusione sociale, l'accettazione della diversità, del valore di aiutare qualcun altro in difficoltà, quindi sì, queste tematiche ci sono, perché le trovo, cioè, a me insomma sono molto sensibile, e quindi volevo in qualche modo legarle a queste storie, e poi appunto essendo un libro comunque edito dal CESVOL, è comunque in linea con le attività appunto del CESVOL, quindi ecco, fa parte del progetto editoriale.
Sono 6 racconti, abbiamo detto,
sì,
no?
Sono 6.
la tua, diciamo, parte artistica da attrice ti ha aiutato e quanto nel scrivere questo libro qui? Però riferisca come scrittrice, no? Però c'è anche la parte scrittrice, riferisca come attrice, no? Che legge storie, no? Prima dicevi ai bambini. Ti ha aiutato molto questa parte?
Guarda, ci ho riflettuto, sì, mi ha aiutato nel... perché poi me ne sono resa conto, sicuramente nello scrivere dialoghi, nel senso, nella storia inserito ci sono molti dialoghi, proprio perché lo penso sempre in forma teatrale.
Infatti, vedendo, ci sono molti dialoghi,
sì,
per questo.
Sì, ci sono, poi ecco, ho cercato di alternare, però per me ecco, il dialogo cioè ci deve essere, perché lo penso già in forma un po' più teatrale. E quindi sì, sicuramente un po', diciamo, volutamente, un po' inconsciamente, sicuramente sì, quello che faccio è inciso, ma come anche il lavoro che comunque faccio come formatrice con i bambini, nel senso che osservandoli so le cose, ormai riconosco cosa li diverte, che cosa li incuriosisce, quindi un pochino questo ho cercato di farne io tesoro e di metterlo nella scrittura. Quello che mi ha stupito, ecco, il commento degli adulti, quando queste mamme mi hanno detto che comunque erano anche rivolte queste storie a loro, ci ho riflettuto. Perché come autrice non ci avevo, nel senso che quando le scrivevo non ci ho pensato, diciamo, volutamente, però credo che ecco, inconsciamente ci abbia pensato, perché comunque pensavo magari il genitore lo legge questa storia al bambino, e quindi è bello se anche il genitore si ritrova in qualche modo, se il bambino... che appunto il bambino coglie delle cose, ma il genitore può coglierne
un altro livello.
Siamo tutti un po' bambini, tra virgolette.
Sì, no, quindi ecco, ma mi ha fatto piacere perché forse avevo cercato di farlo, però ecco, uno poi l'autore non sa mai se arriva, come dire, se quello che ha in testa poi... riesci, quindi se poi ecco, hai questo tipo di riscontro, insomma.
Beh, una scrittura che per entrambi ha portato delle scoperte verso dei terreni un po' inesplorati.
Sì, per me sì, sicuramente.
Direi. Allora, Nicola, io direi andiamo con la prossima canzone.
La rappresentante di lista. Sì, non mi ricordo questa canzone, quindi a Sanremo.
Andiamo su Sanremo.
Ok, quindi la rappresentante di lista, Amare, e poi torniamo con Luca Gatti e Federica Bacanda. A dopo.
Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi, io come l'aria che non finirà.
E allora
eccoci qua, ragazzi.
Torniamo a dare i numeri con Luca Gatti e Federica Bracarda.
La ruota è Perugia, ci siamo, no?
Certo.
Dovessi giocare male i numeri, guardate, su Perugia, Roma, insomma, non andiamo...
Barcellona,
no?
Assolutamente.
Quindi, così se vincete...
Ecco, con una curiosità, allora, e quindi stiamo parlando dei libri, delle opere che avete scritto, e però ogni autore, ogni scrittore è un po' figlio di quello che legge, no? È come se in un certo senso rigurgitasse, rielaborandolo, cose lette nell'infanzia, e così si dice, no? Quantomeno.
I famosi modelli, allora, di ispirazione, tra virgolette.
Ecco, allora vi chiederei 36 libri... No, dai, tre libri che vi hanno ispirato o non so, che in qualche modo fanno parte della vostra storia di persone, ecco, prima che di scrittori.
Forse Luca uno ci ha detto prima, ci ha detto
sì, ve l'ho detto.
Vai, chi inizia?
Allora, quello che sicuramente a me ha segnato, che per me è il Barone Rampante di Italo Calvino.
Ah, certo, certo.
E se io penso, ecco, uno dei primi libri che ho letto, che ho riletto poi nel corso del tempo,
che ha a che fare con gli alberi.
Sì, no, per me è con Cosimo, cioè ancora per me uno dei personaggi preferiti.
E quindi, letto da bambina?
Letto da bambina, ricordo alle medie, ero già, mi colpì tantissimo. E ogni tanto lo rileggo, perché appunto poi rileggendolo in diverse età, insomma, si colgono aspetti diversi, perché è così. Quindi vabbè, per me Italo Calvino, poi Marco Vado, insomma, Calvino sicuramente. Poi vabbè, per queste storie sicuramente io sono stata in qualche modo influenzata anche da Gianni Rodari, da Roberto Piumini, ecco, un attore contemporaneo. Roberto Piumini mi piace molto, ho avuto anche l'occasione di conoscerlo di persona.
Quindi, che hanno molto a che fare con te, perdonami, perché anche loro hanno un po' questo doppio livello di lettura, cioè libro per ragazzi, libro per bambini e anche libro per adulti, no? Quindi
sì, a me piace, ecco, il doppio livello mi piace sempre. Ma poi io sono convinta, sarà che ecco, proprio come lettrice, a me anche quando leggo le storie per bambini, a me, io mi diverto, mi piacciono.
Ma è proprio il segreto, non divertirsi.
Sì, quindi secondo me anche da adulti è divertente leggere le storie per bambini.
Anch'io voto tutta la vita libri per bambini. E invece Luca, i tuoi 36
io
libri.
Tantissimo la tua.
Infatti, ti vedevo,
tua ispirazione.
Ti vedevo convinto.
Beh, Calvino, no, come maestro.
Allora, Calvino,
dire,
considerate che è il primo libro che io consiglio ai miei studenti. Il primo libro in assoluto per conoscere l'Italia.
Perché tu insegni italiano agli stranieri, no?
Sì, in un istituto americano. Sono americani e ventenni, quando mi chiedono cosa possono leggere, io parto sempre inizialmente da Marco Valdo, perché è più facile, perché sono 20 racconti o 21, non mi ricordo, e sono da 2-3 pagine, in modo che anche loro possono staccare, no, la mente e non seguire una storia lunga 200 pagine. Quindi lo consiglio sempre perché è ottimo, è Calvino. Però non voglio dire, non voglio rubare i suoi
copiare.
Calvino.
Calvino.
Ci fanno piacere queste affinità.
Non penso che Calvino si abbia, quindi
il Barone Rampante, chi non si è sentito un po' Barone Rampante, no, dai, leggendo quella storia. Comunque molta ispirazione su 36, ovviamente parte da romanzi storici come possono essere Il nome della rosa, che è un romanzo che a me è piaciuto moltissimo. Considerate che l'ho riascoltato anche, penso, 3 o 4 anni fa, non ricordo, in audiolibro, perché è un romanzo dove c'è così tanto, c'è una ricerca così pazzesca da parte di Umberto Eco, che non è casuale che sia diventato un bestseller, forse bestseller più importante italiano del Novecento, no? Penso, non lo so, come bestseller, poi dopo si può discutere moltissimo sulla narrativa. Mi è piaciuto moltissimo un altro piccolo invece libro che ha avuto poco successo, di Alessandro Baricco, si chiama Questa storia, e una volta incontrando Baricco gli ho detto guarda, a me è piaciuto moltissimo questa storia, e lui mi ha detto: ah, ma pensa, quel libro non ha avuto molto successo. E gli ho detto: guarda, a me quel libro mi ha folgorato, cioè era raccontato bene, era raccontata bene un'epoca, e questo, ritorno sempre ai romanzi storici, alle storie, e lui riusciva bene a fotografare quell'idea nebulosa di inizio Novecento, queste auto che sfrecciano nella prima competizione automobilistica. Voi potete immaginare la Francia attraversata dalla prima competizione automobilistica su strade sterrate, quindi questi contadini che si vedono arrivare,
queste macchine,
questi diavoli, no, che invadono le corsie, una si rompe, l'altra sbanda, quell'altra, gente che non aveva mai visto auto o poco più, e lui l'ha raccontata. Poi c'è tutta una storia dietro bellissima sulla prima guerra mondiale, su Caporetto, e questo è il secondo libro. Altri libri ce ne sono tantissimi, prima abbiamo parlato di Elena Ferrante, che non è un romanzo storico, però parlando così in generale, io sono di quelli che è rimasto colpito dalla capacità di scrittura della Ferrante. Mettiamo le virgolette.
Allora, volevo chiedere a tutti e due, prima ti parlato di giustamente Fantasia, perché chiesto i monei di ispirazione, no? Sì. A cui ai veri libri. Tu insegni anche appunto a ragazzi, mi sono detto di 20 anni, mi sbaglio, ragazzi, 20 anni, sì. 20 anni, tu appunto le fai con i bambini. C'è una passione di nuovo per la lettura? Lo dice uno che, ammetto, la mia colpa, te vedete, legge poco ultimamente, e quindi vorrebbe legge più libri e tornare a legge più libri. C'è, secondo voi, da quel che avete, sia per i libri che avete scritto e dalla vostra vita, c'è questa ritorna, questa di voglia di legge libri verso la tua, oppure è anche un qualcosa che non, soprattutto la gente più giovane fatica o i bambini se si faticano ad avvicinarsi?
Allora, i bambini vedo che quando appunto vengono fatte le letture animate sono attenti e sono presi, cioè fino diciamo alla scuola primaria ancora sono attenti. Secondo me perdono un po' la voglia di leggere a partire dalle medie, vedo... cioè da lì si perde proprio l'interesse, non so cosa succede, però è più difficile proprio catturare la loro attenzione, e quindi poi ecco già al liceo vedo che ancora di più non è facile, infatti diciamo si prova ecco anche con questi progetti di lettura comunque a fare in modo che comunque ci si cioè il bambino si appassioni e che diventi poi comunque da grande continui questa curiosità continua, però non sempre riesce, secondo me ci vorrebbe, perché anche molte attività sono sempre un po' finalizzate sempre alla scuola primaria, e invece forse bisognerebbe creare proprio dei progetti più per le scuole medie, perché se, io non so, ecco, dalla mia esperienza,
sì, no, appunto,
quello che ho potuto osservare, ecco, ho come l'impressione che lì si perda molta attenzione.
Ecco, allora facciamo un tentativo, così un esperimento in diretta, Federica, cerchiamo di accattivare alla lettura.
Noi ti seguiamo un po' meno.
Noi ti seguiamo e siamo già affascinati dai tuoi vostri racconti, però come dire, ammaliaci ancora di più e noi aspettiamo così un tuo...
Dici
sì,
tu.
Approfittando... allora, leggerlo tutto forse...
Assolutamente no.
Sì. Farei un breve riassunto della storia per poi leggere la parte finale.
Ok.
Siamo nelle tue mani.
E partirei appunto con la storia di Cocos, che è una noce di cocco. È una noce di cocco che vive in una piccola isola dell'Oceano Pacifico. E è molto amata dai genitori, sta bene, però a un certo punto, come succede a tutti, si incuriosisce, vorrebbe andare via da quest'isola e quindi alla fine parte e approda in diverse terre, una diversa dall'altra, dove incontra altri alberi, però in tutti i posti nei quali arriva c'è sempre qualcuno che gli dice no, guarda, non va bene,
non c'è posto,
non è posto per te, o perché appunto sei una noce di cocco e non un dattero, perché c'hai le foglie verdi e non azzurre, no, guarda, il tuo guscio è rovinato. E quindi lei comunque continua, perché comunque è fiduciosa, dice ma prima o poi troverò un posto dove finalmente
dove stare.
A un certo punto è sfiduciata e comunque riparte e si addormenta. E quando si risveglia si ritrova in un luogo bellissimo e viene accolta da qualcun altro.
Vai, parti.
Ciao, ben arrivata, come ti chiami? Cocos, e tu? Ah, io sono Coquita. Se vuoi fermarti in quest'isola, ti consiglio il terreno oltre le dune. Ah, c'è molta più acqua. Dici sul serio? Posso rimanere? E perché non dovresti? Ora te lo spiego. Perché sono una noce di cocco e non un dattero. Ho meno di 100 anni. I miei genitori hanno le foglie verdi e non azzurre. E poi perché il mio guscio è rovinato e quindi non diventerò mai abbastanza alta. E quindi non so se qui c'è posto per me. E perché mai non dovrebbe esserci? Non dar retta a chi ti dice che non vai bene. Ognuno ha il suo stile. Scegli pure il posto che preferisci. Cocos non stava più nel guscio dalla felicità e mentre si lasciava rotolare, spinta dal vento, su quella splendida sabbia dorata, pensava tra sé e sé. Allora, esiste davvero un luogo dove c'è posto per tutti.
Non ci sono gli altri applausi nostri. Sono atti applausi. Aspetta,
complimenti.
Abbiamo anche quelli
bene.
Veri.
Sì, quasi quelli veri. Pronta? Li ascoltiamo in diretta. Parte, ok.
Un tipo da stadio.
Meritatissimo, bello, veramente bello.
Ciao, dice anche.
92 minuti di applausi.
Non sono gli applausi veri, quasi veri, no? Beh, complimenti. Mi è intanto fantastica. Cocos e Cochina. Meraviglioso. Però prima dicevi, incontra varie alberi, no? Che vari posti che, dove non va bene. Quindi un po', no, come può succedere un po' anche alla vita, no? Vai in dei posti, in dei no, ambienti e vieni, non puoi andare bene, quindi insomma è anche una lezione tra virgolette di vita per chi egge e in cui trovarsi, no?
Esatto.
Quindi
ecco, ma andiamo con la prossima canzone, continuiamo a dare i numeri con...
Però stavolta faccio con Tantuga perché mi ha chiesto una canzone della prima.
Allora va bene.
Non mi date informazioni su Ivo. Senti tu, vai, presenti tu, Bruno e Salsa mi ha chiesto, giusto?
Sì.
Con lei, lui e Firenze.
Ok,
la sentiamo lei e poi sentiamo con i nostri ospiti. A dopo.
Pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle 9 di sera, bere un altro bianco sarti guardando la gente, discutere di ferie e lavoro, fare finta di niente, parlare di Firenze, di come è invecchiata dall'ultima volta che l'ho salutata, per noi che non ci amiamo più.
Quindi è lui, Firenze, Bruno e Salsa. Chi va a Firenze ascolti questa canzone, no? A parte,
sì.
E Luca infatti ci va.
Ascolta spesso.
In treno, sì.
Ma anche perché, Nicola, non so se tu lo sai, ma qui abbiamo due ospiti internazionali, perché Federica è veramente calca i migliori palcoscenici dell'Umbria come attrice e non solo.
Voi
ma
dite
Luca,
sì, provate di no, mi raccomando.
Anche Luca non è da meno perché c'è una durissima selezione per arrivare qui ospiti studio e Luca è reduce... diciamolo dalla vincita di un prestigioso premio letterario che è il premio Fugginamente, fresco appena preso due settimane fa.
Eh sì, due tre settimane fa, sì.
È una bella...
Ecco, intanto te l'aspettavi, non te l'aspettavi, che emozione è stata? Non era il primo, tra l'altro, che prendevi, se non erro.
Premi?
Sì.
Beh, come premio letterario è il primo. E sì, non me lo aspettavo, cioè, sai, uno manda il libro, pensa, spera un po', ma poi tra l'altro veramente la pandemia ha giocato un ruolo da anestetico, no? C'era qualcosa di... non sapevi mai che cosa avresti fatto, questo fino a giugno dell'anno scorso. Adesso le cose stanno andando, finalmente si sta aprendo un po' la vita, il mondo, e questo del premio è ovviamente fa molto piacere, sono contentissimo di averlo vinto e vediamo, vedo che sono arrivate altre altri inviti, presentazioni in altri
posti. Mi ha un po' bocca tutto quanto, no?
Sì. Questo
ecco, allora cominciamo col dare i numeri dei vostri libri. No, i titoli li abbiamo già detti.
Dove si possono trovare?
Ecco, quanto costano? Che sconto ci fate per Natale? Soprattutto
io mi sto perso, quindi sia poi a fine puntata lo sconto. No, scherzo,
no. Dove trovarli e dove le persone possono contattarvi sui vostri profili, canali e quello che volete?
Ma, 36 lo si trova ovunque nelle librerie qua in Umbria e poi nelle varie piattaforme. IBS, Amazon, che ormai hanno tutti, e, ma io preferisco sempre la libreria, infatti sponsorizzo sempre le librerie.
Ma fai
a
bene,
Perugia,
fai
Libreria
bene.
Grande, Feltrinelli, Mondadori,
anche perché c'è una grandissima casa editrice umbra,
Bertone
che,
sì,
Bertoni, che ha pubblicato il tuo libro.
Sì, sono molto molto contento e Vediamo, adesso speriamo di uscire un po' anche dalla regione, quello sarebbe un passo importante, sì. Nel senso che faremo alcune presentazioni perché mi hanno invitato fuori Perugia e mi piacerebbe che fosse conosciuto fuori, una storia un po' perugina, un po' italiana, però che fosse apprezzato fuori da Perugia, quello forse è un po' il sogno di questa storia.
Speriamo di portarti fortuna.
E
Federica, sì. 36 store, dove 36 luoghi
poi meno arriviamo a 5, scherzo.
Dove poter trovare Cocos?
Sì, allora, al momento per avere il libro è necessario venire ad una presentazione, quindi dal vivo, okay. E la prossima sarà a Marciano,
okay.
Domenica 28 alle 5 alla Sala De Filippo, poi andrò fuori regione l'8 dicembre al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia, mentre il 12 dicembre sarò al teatro a Monte Castello di Vibio. Quindi la prima modalità, ecco, venire ad ascoltare le storie dal vivo e avere la possibilità di avere
quasi 36 presentazioni, siamo arrivati.
Prima data, ricordiamo la prossima data.
Domenica prossima, okay. 28 a Marciano alla Sala De Filippo alle ore 17.
Che tra l'altro, perdonami, ma è una data bellissima perché tu parli di albero, il 28 comincia il tempo del Natale ufficialmente, liturgicamente, no? Il cui simbolo è un albero, appunto l'albero,
sì,
di Natale. Parli di alberi di Natale in questo libro? No,
no. Però ieri, che era il 21, è stata la giornata nazionale degli alberi.
Degli alberi.
Infatti l'ho presentato a colazione e in occasione appunto della giornata nazionale degli alberi, e comunque anche il 28 è un po', diciamo, sempre sulla... è un doppio festeggiamento, sì, perché è un libro che parla di alberi, direi che...
Comunque entrambi parlano di alberi perché sono due libri da far trovare sotto l'albero,
sì.
Quindi
.
Lanciamo questo appello. Io però, Nicola, devo dedicare una canzone a una persona che sta dando i numeri con la febbre, che mi sta scrivendo da 38 a 40, sta spaziando.
No,
non sono io.
No, non sono io.
E quindi voglio dedicargli questa canzone,
okay.
Che si chiama I numeri di Raff, e vorrei anche salutarlo perché si chiama Federico e oggi è il suo compleanno.
Quanti anni fa non lo chiediamo?
Non se lo ricorda più, non vuole dirlo.
Comunque maggiorenne.
Che è maggiorenne. Maggiorenne, molto maggiorenne.
I numeri a metto di Raff.
È un bambino dentro.
Ok, va bene. E poi dei bambini, no. Prima di
sperando che si abbassi la febbre,
infatti,
soprattutto il prima possibile.
Prima di trovare la canzone, a voi degli alberi, un'attenzione degli alberi che spesso vengono mattattati da noi, no, da noi umani. Quindi, insomma, fanno parte in quell'ambiente, a quell'ambiente che è importante. Quindi, insomma, arriva a far gioco quella giornata nazionale degli alberi. Andiamo con la canzone e poi una domanda anche per Luca su Ibo. All'inizio ho visto una data, te la chiedo. Quindi Raff e numeri, giusto?
I numeri.
Abbiamo detto chi?
Federico.
A fra poco. Eccoci qua, quindi numeri abbiamo dati, salutiamo Federico ancora.
Sì, e
non
tanti
dare
auguri.
Troppi numeri, tanti auguri, buon compleanno a Federico. Vediamo con Luca e Federica. Siamo arrivati, mancano 10 minuti, è volato il tempo.
Vero.
Prima dicevano, avevamo paura che chissà che, no, domande fatte venivano fatte, invece siamo stati dai.
Siamo stati buoni.
Numeri, non troppi numeri, quindi una cosa giusta.
Una mezz'oretta,
una cosa veloce, rapida. Sì. Vuoi chiedere a Luca, all'inizio del tuo emo, no? C'è una data, dico, poi non spoileriamo il resto. Che è il, perché la devo trovare, ecco, il Hotel Bufani, 20 settembre 1986. Da qua parte la storia?
Da qua parte la storia, perché è una storia un po' ricostruita, è il protagonista che ricostruisce un po' la storia, che praticamente rivive con il pensiero tutta l'epoca della propria giovinezza. E ricordando l'amico, gli amici, l'epoca e tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi è come un salto nel passato che la persona anziana si trova a fare dai giardini Carducci davanti all'Hotel Brufani, dove arriva per un evento, tra l'altro celebrativo,
okay,
connesso alla storia che si narra. Quindi ecco, questo è l'aspetto.
Ecco, invece progetti futuri per entrambi, cosa bolle un po' in pentola?
O sogno nel cassetto, dico, a chi viene qua, il sogno nel cassetto di Luca e di Federica, fa no, non ci piacerebbe presentare Iboa?
Ecco, questa è una bella domanda, ho diversi progetti, una è una storia, vediamo se prende forma.
Ma se prende forma sai che poi...
C'è una storia nel senso di fiaba o...
È un altro romanzo, vediamo se prende forma, se riesco a, diciamo, a metterla nero su bianco, se riuscirà a convincermi come storia. Ma penso di sì, ormai è... Intanto è partita, vediamo.
Non ci farai aspettare 4 anni.
Questo è quello che mi chiedono tutti. No, non lo so, spero
perché
di no.
Con Nicola ti vogliamo qui il prossimo anno, okay, per presentare.
Quanto diciamo il prossimo anno, quindi sei poi
prossimo è molto vicino.
In esclusiva, saremo i primi a lanciare.
A gennaio 2023, dai, Massimo, dai.
Bene.
Come al solito, Nicola, tu sei il più buono.
Di un mese.
Federica, vai. Invece
a me piacerebbe magari venire qua tra un anno e presentare lo spettacolo teatrale tratto da questo libro, ecco, questo
sarebbe bello, fare uno spettacolo,
mi piacerebbe, sì, questo molto. Poi sì, sogno nel cassetto scrivere un romanzo, ma io infatti faccio i complimenti a Luca, perché secondo me è davvero impegnativo scrivere un romanzo. Sembra una cosa semplice, ma scrivere richiede molto tempo.
Per esempio, scrivere un libro non è così facile.
Una domanda facile. Che fai di solito tu, Nicola, te la rubo e la
vai,
faccio così, sembro buona.
Sembra buona, scherzo.
Un consiglio, visto che siamo alla radio universitaria, ci ascoltano tantissimi ragazzi, tanti giovani.
Non perché non siamo anziani, però ragazzi.
Noi giovani dentro. Un consiglio per aspiranti scrittori o per giovani che vogliono un po' affinare questo talento e che sognano di scrivere un libro.
Perché scrivere un libro, dicevo prima, non è così... No, banale, appunto, a mezzo 4 anni, Luca, no? Quindi c'è un'organizzazione, c'è un lavoro dietro, no?
I miei due consigli, che poi sono veramente basilari, sono: il primo, leggere molto, fondamentale, perché se vuoi scrivere qualcosa devi avere tante idee, devi formarti, devi riflettere in continuazione. Quindi questo è il primo
consiglio studiare anche
chiaramente. Però, e poi scrivere tanto senza l'idea della pubblicazione. Io per esempio è una cosa che forse in passato pensavo di scrivere qualcosa e pubblicarlo, che è un grande errore. Invece l'importante è scrivere, se piace scrivere. Poi se nascerà qualcosa che convince veramente, che allora prenderà forma in qualche modo e diventerà una storia.
Federica?
Sì, anch'io il primo consiglio lo condivido appieno, quello di leggere. Leggere è il primo passo. Il secondo, anch'io condivido questa cosa di sicuramente ognuno di noi ha un qualcosa, un argomento che ci tocca di più, che vogliamo raccontare, quindi partire da quello. Più che l'idea di scrivere tanto per scrivere, ma di trovare qual è una cosa proprio che ci, come dire, che ci dà quella spinta, quel fuoco per far partire una storia. E poi sicuramente anche fare qualcosa alla tecnica aiuta sempre, quindi fare anche dei corsi, appunto, sì, sì, perché come tutte le arti, poi magari iniziare sperimentando, poi però se uno capisce certe tecniche aiuta a sviluppare meglio le idee.
Assolutamente, mm, è una tecnica.
È una tecnica anche quella.
Come tutto, come si studia.
Sì.
Poi certo, c'è chi ha il dono, ha dei doni, no, delle capacità, e ce ne sono tantissimi, però sicuramente scrivere aiuta a evolversi, aiuta a crescere, importantissimo. Cioè, scrivere, poi, scrivere sì, qualsiasi cosa.
Un consiglio che, insomma, in uno dei corsi che avevo fatto era quello che ci dicevano: se ci piace qualcosa, anche un libro, un film, uno spettacolo, cioè capire quali sono, perché mi è piaciuto così tanto. Quindi magari partire da quello che ci piace in qualche modo.
Che è un po' che sono le vostre storie, no, di entrambi.
Per Federica e Luca, che cos'è la scrittura? E con questa domanda gli salutiamo e chiudiamo.
Salutiamo.
Questa è una domanda a Giuliana, ma siamo quasi, non siamo a mezzanotte, ma
quasi
sono 10, quindi si sta sulla domanda a Giuliana. Che cos'è per Luca Gatti e per Federica Bacarda? Non i romanzi, no? Perché sarebbe una domanda forse troppo. È la scrittura o un libro?
Ma per me la scrittura parte da qualcosa di molto personale, intimo, cioè è un po' un pensare anche a se stessi, che cioè la scrittura è qualcosa che aiuta a soffermarsi su quello che Federica diceva prima, cioè sulle impressioni, su ciò che piace e che non piace. A volte uno riceve istintivamente dei segnali,
sì, degli input.
Anzi, tutto il giorno
tutta
riceviamo dei segnali istintivamente, li recepiamo. Soffermarsi su quello che recepiamo è secondo me interessante. È interessante, aiuta un po' a elaborare, a provare a capire chi siamo, che è la domanda poi iniziale da cui siamo partiti, no?
Sì, sì, anch'io condivido. Per me, come ho detto all'inizio, è stata un'amica e continua ad essere un'amica. E poi anche a me aiuta a volte a capire meglio certe cose, perché la scrittura richiede un tempo diverso e certe cose io ho notato che scrivendole le ho capite. Cioè ho fatto un processo diverso che non avrei fatto se quella cosa non l'avessi scritta.
Assolutamente.
Ecco.
Vabbè,
prima di salutarci,
vai.
Allora direi facciamo un po' dei saluti speciali,
vai.
A Federica chiederei di darci un saluto come lo farebbe Cocos, e a Luca di salutare i nostri ascoltatori come lo farebbe Mario. Chi meglio di te lo conosce? Vai Federica.
Pensavate che hanno finito le domande difficili, ma questa è l'ultima che era
la chicca. Cocos direbbe che non vi dovete preoccupare se vi dicono che non andate bene, perché ricordatevi, ognuno ha il suo stile.
E quindi comparte Ibo, Cocos, Pino Mugo, ho detto bene? E altre storie di Abe di Federica Bacarda, comparte, mi raccomando, grazie, bocca al lupo e ti aspettiamo.
Grazie, grazie.
Invece Luca come direbbe? Con basse acqua, ha detto Francesca.
Guarda, non vorrei usare le parole di Mario Angeloni, perché non mi piace. Io tutte le parole che ho riportato, diciamo consistenti sue, sono parole veramente espresse, scritte da lui. Mentre invece l'altro personaggio, Bixio, è qualcosa che mi permette e che mi ha permesso di giocare molto di più su quello che pensavo io e che sentivo io. Ecco, Bixio direbbe che siamo esseri complessi. Siamo esseri che non abbiamo delle destinazioni chiare davanti, vaghiamo, spesso rotoliamo, la complessità ci condiziona e i fatti, gli eventi poi condizionano le nostre vite. In base a questi eventi noi scegliamo e siamo qualcosa che evolve in continuazione, e questa evoluzione è l'essenza del nostro essere.
E quindi per unire Bixio e Cocos siamo complessi, ma andiamo bene così e salutiamo
assolutamente
i nostri ascoltatori.
E un altro da serio cagati, compato anche con Luca Gatti. Grazie a tutti, in bocca al lupo, vi aspettiamo. Buona serata, buon lunedì, buona settimana. Grazie a Francesca.
Grazie a te, Nicola.
E ci vediamo prossimamente, come sabato, come Francesca, prossimamente. Vi lasciamo con una, proprio un inizio solamente di Giuseppe Pavia, quando i bambini fanno O, perché parliamo di bambini e i bambini spesso fanno O, no? Tante volte, quindi un inizio e poi ci vediamo, sentiamo sabato prossimo. Ciao ragazzi! Ciao.